Buongiorno.
Buongiorno a voi.
E grazie di aver accettato il nostro invito qui a Radio Firenze Viola. La prima domanda che le voglio fare è proprio sull'Arabia Saudita. Se è un qualcosa di talmente nuovo nel contesto, anche nel panorama geopolitico del calcio, che secondo lei lascerà un segno permanente, o se è invece destinato ad essere una bolla, come già successo in altri contesti e in altri mercati?
Ma è un fenomeno che abbiamo già visto in passato. Basta andare indietro negli anni e ci rendiamo conto che hanno cominciato i Cosmos con l'America, nel tentativo di voler lanciare il calcio lì, e là sono andati giocatori, diciamo così, a fine carriera, ma giocatori importanti come Pelé, Beckenbauer, Kinaia, diversi giocatori olandesi. Poi non sono riusciti a far attecchire il calcio nel loro paese, perché l'errore è quello che evidentemente stanno facendo anche gli arabi: non si crea il movimento calcistico partendo da questi concetti, ma bisogna costruire alla base. Hanno bisogno di scuole calcio, hanno bisogno di istruttori, hanno bisogno di praticamente chi riesce in qualche modo a svilupparlo, il problema calcio. Poi quello di ingaggiare i grandi nomi è l'apice, no?
Certo.
La testa del problema, ma la base, senza base non si costruisce niente. Questo è un discorso certo. L'unico problema che crea un fastidio al mercato, e questo è inevitabile, perché fa lievitare i prezzi in una maniera esagerata. Se voi pensate che un buon giocatore come Tonali è andato al Newcastle per 80 milioni di euro, 70-80 milioni di euro, se non vado errato, vi rendete conto come il mercato si sia in qualche modo dopato. Un giocatore come Frattesi, che è un buon giocatore, attenzione, ma 40 milioni di euro, ragazzi, evidentemente questo è il frutto di determinate politiche che non faranno altro che impoverire il mercato, perché purtroppo è così, e aumentare a dismisura quello che è il valore dei giocatori più di nicchia, no?
Certo.
Ma tant'è, guardi che il calcio sta cambiando in maniera drastica, ma non solo a livello calciatori, ma sta cambiando proprio a livello di conduzione aziendale, di conduzione societaria. Il ruolo del direttore sportivo, per esempio, lo si sta svilendo in una maniera veramente notevole, no? Oggi le società per lo più puntano ad avere dei gruppi, i cosiddetti gruppi di scouting, no? Che forniscono all'azienda i nomi dei calciatori eventualmente da prendere, sbagliando, perché il direttore sportivo fa ben altro rispetto a quello di andare a individuare e prendere giocatori di un certo tipo. Quindi sta cambiando il calcio, e sinceramente non lo so fino a che punto è un calcio che ha delle prospettive di miglioramento. Basti pensare all'Italia. Guardate che nelle nostre nazionali, la nazionale maggiore, problemi enormi, l'under 21 problemi enormi, l'organo federativo nostro non pervenuto, di conseguenza
anche le tre finali perse in un certo senso sono state un po' illusorie per molti, quasi allucinogene forse.
La dichiarazione del presidente della FIGC è proprio legittima, quello che è l'affidarsi al caso, no? Quando dice l'illusione di aver portato tre squadre in finale in Europa non è servita a niente per quanto attiene il discorso dei diritti televisivi. Guardate che la maggior parte, la maggiore fonte di sostentamento per le nostre società è rappresentata dai diritti televisivi. Rispetto all'Inghilterra, l'anno appena terminato, l'Italia ha fatturato come diritti televisivi 1 milione di euro. sapete quanto ha fatturato l'Inghilterra? 4 milioni e stiamo parlando miliardi, scusate.
Sì, un miliardo versus 4 miliardi. Quattro volte tanto.
4 miliardi e 300 milioni, 4 volte e mezzo. Domanda, ma il calcio inglese, seppur abbastanza affascinante e quant'altro, ma ha una valenza 4 volte e mezzo superiore a quella italiana? Evidentemente c'è qualcosa che non... c'è qualcosa che non quadra assolutamente. Quando io sento parlare, guardate una grande come il Napoli, ora ci stiamo dilungando, no? Quest'anno ha indovinato un paio di acquisti e le cose sono andate bene perché gruppo di lavoro importante, un allenatore che è riuscito a prendere il massimo dalla squadra, hanno vinto lo scudetto, quindi introiti di un certo tipo. Beh, tutti a magnificare la conduzione societaria del Napoli, ma in Italia ci sono delle società che fanno questo da anni. Mi piace pensare all'Empoli, mi piace pensare all'Udinese, mi piace pensare all'Atalanta, mi piace pensare al Sassuolo, ma devo dire di più. Guardate che io, che ne possono dire tantissimi, anche la conduzione della Fiorentina stessa è virtuosa. In questo momento magari poggia per lo più sulla tasca del suo proprietario, che è generoso, ha preso la Fiorentina, ha investito dei soldi, l'ha patrimonializzata con un centro sportivo di spessore, ha un buon settore giovanile, la legittimazione viene data dalla finale, scudetto della primavera, no?
Certo.
Ha una prospettiva davanti. Oggi magari quelli più disattenti, di altri quattro giovani di livello importante, mi piace pensare a quelli della primavera, a Lucchesi, mi piace pensare al portiere, come si chiama, Martinelli,
c'è anche Vannucchi, che è un altro portiere.
Mi piace pensare a Di Stefano,
sì.
Sono dei ragazzi, Bianco stesso che già in pianta stabile in prima squadra e anche Ranieri. Questo vuol dire lavoro,
Sì, direttore, io la porto anche su un dato. Lei giustamente sottolinea quanto la Fiorentina primavera stia facendo bene, però non so se è un problema magari d'italiano, un problema, non lo so, di collegamento tra la primavera e la prima squadra, però andiamo a vedere l'anno scorso la rosa fiorentina 2022-2023, c'è un solo giocatore che ha giocato, nato dopo il 1999, esclusi quindi i vari 99 che ci sono tra cui Ranieri, ed è Alessandro Bianco che ha giocato, sì e no, se lo mettiamo insieme, tre o quattro partite per intero.
Allora, guardate, gli allenatori, no?
Sì.
E per me la parola stessa dice allenatore, devono allenare la squadra. Poi dopo è chiaro che l'allenatore pensa anche al suo futuro, no? Quindi a far bene in modo che lui come persona calcistica abbia una sua valenza e vada avanti, quindi mira al risultato. Il luogo comune che il risultato lo fai con i giocatori esperti eccetera eccetera è insito nei nostri addetti ai lavori. Là secondo me è la società che deve aiutare il tecnico. Io vi posso garantire che italiano è uno che dai giocatori riesce a prendere il meglio. Io me lo ricordo in C, si inventava delle cose con dei giocatori e è riuscito a prendere il meglio. Vedere un trequartista fare il terzino esterno destro è ben raro, è difficile, e lui è riuscito a farglielo fare anche bene. Quindi è uno che ha una capacità di esprimere lavoro, che riesce a prendere dal calciatore, riesce a valorizzarlo. Quindi è la società che deve mettergli a disposizione in maniera decisa e spingere questo concetto. Io per esempio Bianco per me è un giocatore che lo farei giocare non sempre di più, però ci vuole coraggio. Tante volte mi è capitato con i tecnici che mostravano delle titubanze e poi invece spingerli alla fine ha portato dei risultati di un certo tipo. Quindi deve essere anche l'azienda, no? Che deve spingere il concetto di valorizzazione dei giovani. Quindi io vedo una buona prospettiva per quanto attiene la Fiorentina. Come dicevo prima, questo io ho una buona considerazione di italiano, perché al di là delle chiacchiere dei 60 milioni di tecnici che ci sono in Italia, l'allenatore va inquadrato per la sua capacità di esprimere il lavoro in campo.
Però ecco, secondo Pietro Lo Monaco, qui ragioniamo un po' per universi paralleli, però considerando quello che c'era a disposizione in Italia, quello che avrebbe voluto o potuto fare De Laurentiis, per Pietro Lo Monaco sarebbe stato italiano il sostituto ideale di Spalletti, o altresì questo anno in più a Firenze, questo terzo anno nello stesso posto, nello stesso progetto, con la stessa proprietà, può aiutare lo stesso italiano magari ad arrivare anche in una grande, più strutturato, più pronto e ancora più esperienza alle spalle?
Hai risposto. È quello
la due.
È quello che io ho detto all'interessato. Per me l'errore più grande era di andare a Napoli e soprattutto accettare il dopo Spalletti. Spalletti, giustamente dico io, si è meritato questo alone di mostro sacro a Napoli, è un tecnico che va lì a sostituirlo dopo uno scudetto vinto, dopo 33 anni, è veramente, se non un pazzo, è sicuramente un temerario. No?
C'è solo da perdere in un certo senso.
Assolutamente sì, io un errore gravissimo, poi un allenatore giovane, in crescita, e poi ripeto, per me sta in una squadra, una società che non posso non definirla una grande. Per me la Fiorentina è una grande squadra, è una società che è fra le prime in Italia, quindi di conseguenza lui ha tutto da guadagnare nello stare ancora a Firenze. Cresce lui, cresce la Fiorentina e poi dopo, alla fine, ricordatevi, come dicevo sempre per quanto attiene un calciatore, no? Se c'hai un giocatore come Osimhen, non avere fretta a venderlo, un giocatore è un assegno al portatore, se tu decidi di venderlo ora, decidi di venderlo l'anno prossimo, il prezzo non cambia molto perché è un assegno circolare. L'italiano non è oggi, è domani, lavora già in una squadra importante, in una società importante, ma andrà in un club di primissima fascia, perché le qualità ce le ha tutte.
Direttore, prima di salutarla, i nostri ascoltatori al 348-7513933 sono attentissimi anche a sue vecchie dichiarazioni. Stefano 69 ci dice che lei aveva detto qualche tempo fa che dalla Danimarca sentiremo parlare di un'ala sinistra di prospettiva. Lui si domanda se è Gustav Christensen. Intanto poi no, le fai complimenti.
No,
ok. No. Ci può dire il nome o rimane sempre...
No, vi dico il nome, perché per me è un giocatore che non ci sarebbe da perdere assolutamente tempo. Tra l'altro è già di proprietà di un grande club, e quest'anno ha giocato in prestito in Danimarca, che praticamente è la sua vecchia squadra, è la squadra da cui questo grande club l'ha preso e l'ha lasciato lì in prestito a giocare. Quindi... Vabbè, tra l'altro un 2002,
ecco.
Gli ascoltatori hanno molti indizi, ecco, quindi ora serve un detective.
È biondo, se è danese sarà biondo, no, direttore? Almeno...
No,
non è biondo, allora...
è un po' colorito.
Allora restringiamo ulteriormente il campo.
Ah, arriviamo,
se uno dice il colorito qua diventa, rischiamo pure delle denunce.
Ma va bene.
Ma guardate che è un giocatore da italiano. Vi faccio un esempio, no? Centrocampista centrale, Amrabat, Cicicocò, io lo chiamo così, è un incontrista, è un giocatore, tra l'altro come si sia trasformato in incontrista fa parte di quelle belle trasformazioni, miracoli del calcio. Se io vi dicessi Amrabat che ruolo è nato, voi non ci credereste. Amrabat faceva l'attaccante esterno destro.
Sì, in Olanda. Sì.
E quindi io me lo ricordo tantissimi anni fa, quando l'ho visto, e quindi ora si è trasformata addirittura in un incontrista di centrocampo. Ma non è il centrale di centrocampo da italiano. Non è. Non a caso Torreira era un centrocampista centrale da italiano.
E Hjulmand lo è?
Chi?
Hjulmand del Lecce.
Sì e no. Più vi dico io, un centrocampista 2003, Miramon, che gioca nel Ginnasia La Plata, è un centrocampista da italiano, centrale. Io lo prenderei domani mattina stesso, però voglio dire, è un centrocampista che con un allenatore del genere, oggi lo vado a comprare 4-5 milioni di euro, domani mattina può darsi che lo rimetto sul mercato a 30 milioni.
Che è quello che poi una società come la Fiorentina dovrebbe avere anche come uno degli obiettivi economico-finanziari.
Io penso che un giocatore del genere è un argentino. Come si fa a avere un consulente tecnico argentino e farsi sfuggire un giocatore così? Penso che sia stato già segnalato, mi auguro. È un buon giocatore, cioè, quindi voglio dire, la Fiorentina che deve fare? 3-4 cosette, 3-4 cose di un certo spessore, possibilmente in un contesto che funzioni in un certo modo, possibilmente che siano giocatori in linea col modo di interpretare il calcio del suo tecnico.